Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Esame dello stato della nostra anima nei confronti di Dio. Qual è l'atteggiamento del tuo cuore di fronte al peccato mortale? Sei decisamente risoluta a non commetterlo mai, qualunque cosa ti capiti? E questo proposito lo hai mantenuto dal momento che l'hai fatto? Qual è l'atteggiamento del tuo cuore di fronte ai comandamenti di Dio? Li trovi giusti, dolci, di tuo gradimento? Qual è l'atteggiamento del tuo cuore di fronte al peccato veniale? È quasi impossibile non commetterne qualcuno qua e là. Ma ce n'è qualcuno al quale ti senti più particolarmente portata? Peggio ancora, ce n'è forse qualcuno cui sei affezionata? Qual è l'atteggiamento del tuo cuore di fronte alle pratiche di pietà? Ti piacciono? Le stimi? Non ti indispettiscono? Non ne sei stanca? Verso quali ti senti attratta e verso quali no? Ascoltare la parola di Dio, leggerla, parlarne, meditare. Innalzarti a Dio. Confessarti, ricevere consigli spirituali, regolare gli affetti. Quale di queste azioni ripugna al tuo cuore? Se trovi qualcosa a cui il tuo cuore si piega con maggiore difficoltà, ricerca da dove viene questo disgusto e quale ne sia la causa. Qual è l'atteggiamento del tuo cuore di fronte a Dio? Piace al tuo cuore ricordarsi di Dio? Ne prova una gradevole dolcezza? Diceva Davide, mi sono ricordato di Dio e ne ho provato diletto. Provi nel tuo cuore una certa facilità ad amarlo, una particolare soddisfazione nell'assaporare questo amore. Ne senti riconoscerti il cuore nel pensare all'immensità di Dio, alla sua bontà, alla sua dolcezza. Se ti viene il pensiero di Dio in mezzo alle occupazioni del mondo, alle vanità, si fa spazio in te la conquista del cuore. Non hai l'impressione che il tuo cuore si volga dalla parte di Dio e in un certo modo gli vada incontro? Se il marito di una donna torna da lontano, appena questa donna si accorge del suo ritorno, sente la voce del marito, anche se presa da molte faccende, trattenuta da un affare che non ammette rinvii, pur nell'assillo delle occupazioni, senza dubbio il suo cuore non sarà trattenuto, lascerà tutti gli altri pensieri per rivolgersi solo a lui. La stessa cosa avviene per le anime seriamente innamorate di Dio. Anche se sono occupatissime, quando si avvicina a loro il pensiero di Dio, dimenticano tutto il resto. Questo è un ottimo segno. Qual è l'atteggiamento del tuo cuore di fronte a Gesù Cristo, Dio e uomo? Ti piace vivere vicino a Lui? Le api sono contente quando possono stare intorno al miele. come le vespe intorno al putridume. Allo stesso modo, le anime buone provano la loro gioia intorno a Gesù Cristo e provano una profonda dolcezza di amore nei suoi confronti. I cattivi, invece, sono contenti solo nelle vanità. Qual è il comportamento del tuo cuore nei confronti della Madonna, dei santi e del tuo buon angelo? Li ami fortemente, hai una speciale fiducia nella loro benevolenza. Ti piacciono le loro immagini, le loro vite, le loro lodi. Per quello che riguarda la tua lingua, come parli di Dio? Ti piace parlarne bene, secondo la tua condizione e le tue capacità? Ti piace cantare i cantici spirituali? Quanto alle opere, rifletti se ti sta a cuore la gloria esteriore di Dio e se ti piace fare qualcosa in suo onore. Coloro che amano Dio, infatti, amano anche il decoro della sua casa. Riesci a scoprire in te di avere lasciato qualche affetto e rinunciato a qualcosa per Dio? È un segno sicuro di amore, privarsi di qualcosa in favore di chi amiamo. Finora, che cosa hai lasciato per amore di Dio? Esame del nostro stato nei confronti di noi stessi. In che modo vuoi bene a te stesso? Non ti ami un po' troppo come abitante di questo mondo? Se è così, avrai il desiderio di rimanere sempre qui. Avrai molta cura di mettere radici su questa terra. Ma se ti vuoi bene per il cielo, avrai il desiderio di lasciare questo basso mondo quando piacerà a Dio. O almeno lo accetterai. Conservi un buon ordine nell'amore per te stesso. Quello che ci rovina è essenzialmente l'amore disordinato per noi stessi. L'amore ordinato esige che vogliamo più bene all'anima che al corpo, che più di ogni altra cosa abbiamo il desiderio di acquistare la virtù, che teniamo più in considerazione l'onore di Dio che quello terreno che passa. Che genere di amore hai per il tuo cuore? Non ti inquieti di doverlo servire nei suoi malanni. Tu lo devi aiutare e farlo aiutare quando lo tormentano le sue passioni e lasciare tutto per quello. Che cosa pensi di essere davanti a Dio? Niente, senza dubbio. Per una mosca, sentirsi nulla di fronte a una montagna non è grande umiltà. Lo stesso si dica per una favilla o una scintilla di fronte al sole. L'umiltà consiste nel non sentirsi superiori agli altri e nel non pretendere di essere stimati dagli altri. Quanto alla lingua, non ti capita di vantarti o per un verso o per l'altro. Non ti elogi un po' quando parli di te. Quanto alle azioni, non prendi dei piaceri contrari alla tua salute, voglio dire piaceri sciocchi e inutili, troppe veglie senza scopo e simili. Esame dello stato della nostra anima nei confronti del prossimo. Bisogna amare il marito e la moglie con un amore dolce e sereno, fermo e costante. Per prima cosa deve essere così perché è Dio che lo vuole e lo comanda. Lo stesso vale per i genitori e i figli, per gli amici, ciascuno al proprio posto. In generale, qual è il tuo comportamento nei confronti del prossimo? Lo ami cordialmente per amore di Dio? E per saperlo con certezza devi richiamare alla tua mente certa gente noiosa sempre con il broncio. È proprio in quel caso che sei chiamata a dar prova del tuo amore di Dio verso il prossimo. Ancor più poi nei confronti di chi ti fa del male, o con fatti o con parole. Esamina bene il tuo cuore per vedere se sei sincero nei loro confronti, se sei molto contrariata nel doverli amare. Sei pronta a parlare male del prossimo, soprattutto di quelli con i quali c'è antipatia? Fai del male al prossimo, sia direttamente che indirettamente. Per poco che tu ci rifletta con serenità, te ne accorgerai facilmente. Dopo aver serenamente preso in considerazione ogni punto dell'esame, passerai agli affetti in questo modo. Ringrazia Dio per il piccolo miglioramento che hai trovato in te dal momento della promessa iniziale e riconosci che è stata solo la sua misericordia che l'ha operato in te e per te. Umiliati fortemente davanti a Dio, riconosci che se il progresso è stato limitato è solo per colpa tua. Non hai corrisposto con fedeltà, coraggio e costanza. Promettigli di lodarlo per sempre per le grazie che ti ha concesso, per farti uscire dal dominio delle tue inclinazioni e compiere questo piccolo passo avanti. Domandagli perdono delle infedeltà e delle slealtà con le quali hai corrisposto. Offrigli il tuo cuore perché ne prenda possesso in modo totale. Supplicalo che ti dia la forza di una fedeltà assoluta e invoca i santi, la Santa Vergine, il tuo angelo, il tuo patrono, San Giuseppe e altri cui sei devota. Dopo aver portato a termine l'esame e avere parlato con qualche degna guida spirituale, prenderai le considerazioni seguenti, facendone una al giorno in forma di riflessione. Vi consacrerai il tempo abituale dell'orazione e quanto alla preparazione agli affetti, userai lo stesso metodo che hai impiegato nelle riflessioni della prima parte. Quindi, prima di ogni altra cosa, ti metterai alla presenza di Dio, chiederai la sua grazia per collocarti stabilmente nel suo santo amore e nel suo servizio. Considera la nobiltà e il valore della tua anima, che ha un intelletto che può conoscere tutto il mondo visibile, non solo, ma anche l'esistenza degli angeli e del paradiso. Conosce l'esistenza di un Dio supremo, buono, ineffabile. Conosce che c'è un'eternità e conosce anche quello che serve per vivere con dignità in questo mondo, poi unirsi agli angeli in paradiso e godere di Dio per l'eternità. Quando il nostro cuore corre verso le creature, lo fa con precipitazione, pensando di poter appagare i propri desideri. Ma appena le ha incontrate, si accorge di dover ricominciare perché niente lo accontenta. Dio non permette che il nostro cuore trovi il luogo dove riposare, come la colomba uscita dall'arca di Noè. E in tal modo sarà costretto a tornare a Dio da cui era partito. Il nostro cuore, di natura sua, è meraviglioso. Perché allora, contro la sua volontà, vogliamo costringerlo a servire le creature? Seconda considerazione. Il pregio delle virtù. Pensa che solo la devozione e le virtù sono in grado di dare la felicità alla tua anima su questa terra. E guarda come sono belle. Metti a confronto le virtù e i vizi per convincertene. Pensa per esempio alla soavità della pazienza a confronto con la vendetta. E la dolcezza a confronto con l'ira, l'amarezza. L'umiltà a confronto con l'arroganza e l'ambizione. La generosità contro l'avarizia. La bontà contro l'invidia. La morigeratezza contro gli eccessi. Le virtù esercitate hanno un pregio unico, rallegrano l'anima con una dolcezza e una suavità che non ha l'uguale. Invece i vizi la lasciano stanca, disorientata. E allora, perché non vogliamo metterci all'opera per raggiungere queste dolcezze? Prendiamo i vizi. Se uno ne ha pochi, non è felice. Se ne ha molti, è infelice del tutto. Per le virtù, invece, chi ne ha poche è già in parte felice, e questa felicità aumenta con le virtù. La vita devota è bella, dolce, gradevole, soave. Addolcisce le tribolazioni e rende soavi le consolazioni. Senza di lei il bene è male, i piaceri sono carichi di agitazione, di confusione, di cedimenti. Chi conosce la devozione può dire a buon diritto con la samaritana: Signore, dammi di quell'acqua. L'amore di Gesù Cristo per noi. Pensa all'amore con il quale nostro Signore ha tanto sofferto in questo mondo, e particolarmente nell'Orto degli Olivi e sul Monte Calvario. Quell'amore riguardava te. Per mezzo di tutte quelle fatiche e quelle sofferenze, egli otteneva da Dio Padre buoni propositi, promesse per il tuo cuore. E con lo stesso mezzo otteneva anche ciò che ti è necessario per mantenere, nutrire, rinforzare, portare a compimento quei propositi. E tu, proposito, come sei prezioso, poiché sei figlio di una madre così importante come la passione del Salvatore. Quanto deve volerti bene la mia anima, poiché sei stato così caro al cuore del mio Gesù. Salvatore dell'anima mia, sei morto per acquistarmi i miei propositi. Fammi la grazia di morire, piuttosto che lasciarli perdere. Vedi, Filotea, è certo che il cuore del nostro Gesù vedeva il tuo dall'altare della croce e l'amava. E in forza di quell'amore otteneva per lui tutti i beni che avrà per sempre, tra i quali i propositi. Sì, noi tutti possiamo dire come Geremia: Signore, prima che esistessi mi hai guardato, mi hai chiamato per nome. Questo è certo. Come una donna incinta prepara la culla, la biancheria, le fasce e prevede anche una balia per il figlio che spera avere, benché ancora non sia venuto al mondo, così nostro Signore, che porta in seno te e vuole generarti alla salvezza e farti sua figlia, sull'albero della croce prepara quanto ti è necessario. La tua culla spirituale, la tua biancheria, le fasce, la tua nutrice e quanto ti è necessario alla felicità. E sono tutti i mezzi, le inclinazioni, le grazie con cui vuole attirare la tua anima alla perfezione. Ah, Dio mio, come dovremmo imprimere profondamente in noi tutto questo. O cari e buoni propositi, voi siete il bell'albero della vita che Dio ha piantato di sua mano al centro del mio cuore, e il Salvatore vuole irrigare con il suo sangue per farlo fruttificare. Preferisco morire 1000 volte che permettere che un vento qualunque ti sradichi. No, né la vanità, né le delizie, né le ricchezze, e nemmeno le tribolazioni, mi strapperanno dal mio proposito. Sei tu, Signore, che l'hai piantato, dopo aver conservato dall'eternità questo bell'albero per il mio giardino. E quante anime non sono state favorite in questo modo? E come potrò io mai umiliarmi abbastanza, vinto dalla tua misericordia? O santi propositi, se io vi conservo, voi conserverete me. Se vivete nella mia anima vivrà in voi. Vivete dunque per sempre, o propositi, siete eterni nella misericordia del mio Dio. Rimanete e vivete eternamente in me, e che io non vi abbandoni mai. Cara Filotea, il mondo ti dirà che questi esercizi e questi consigli sono così numerosi che chi volesse osservarli dovrebbe tralasciare qualunque altra occupazione. Filotea, se facessimo qualche altra cosa, faremmo sempre abbastanza, perché faremmo ciò che dovremmo fare in questo mondo. Non vedi dov'è l'inganno? Se si dovessero fare questi esercizi tutti i santi giorni, a dire il vero ci occuperebbero completamente. Ma si richiede di metterli in pratica in tempi e in luoghi opportuni, secondo le circostanze. Pensa a quante leggi ci sono nel codice e che devono essere osservate. Ma bada sé che ciascuna va osservata secondo le circostanze, e non che si debbano osservare tutte insieme e tutti i giorni. Del resto, Davide, carico di affari molto importanti, praticava esercizi di pietà in numero molto maggiore di quanti non te ne abbia indicato io. San Luigi Re, ammirevole sia in pace che in guerra, e che amministrava la giustizia e trattava gli affari con molta oculatezza, ascoltava 2 messe tutti i giorni, diceva vespri, compieta, faceva la meditazione, visitava ospedali, tutti i venerdì si confessava e si dava la disciplina, ascoltava spesso la predicazione, teneva di frequente conferenze spirituali. Con tutto ciò, non perdeva una sola occasione per operare il bene pubblico. Vi si impegnava con solerzia. La sua corte era magnifica, splendida, come non era mai stata con i suoi predecessori. Fa dunque con coraggio questi esercizi come te li ho indicati, e Dio ti darà tempo ed energia per compiere tutti i doveri del tuo stato. Ti assicuro che lo farà, anche se dovesse fermare il sole, come fece per Giosuè. Facciamo sempre abbastanza, quando Dio lavora con noi. Ed importanti consigli per questa introduzione. Il primo giorno di ogni mese rinnova la promessa che si trova nella prima parte, dopo la meditazione, e ad ogni momento prometti di volerla mantenere. E di, con Davide, «Mai, per tutta l'eternità, dimenticherò le tue giustificazioni, mio Dio, perché in quelle mi hai dato vita». E quando avvertirai qualche cedimento nella tua anima, prendi in mano la tua promessa, prostrati con grande spirito di umiltà e pronunciala con tutto il cuore. Proverai grande sollievo. Fa aperta professione di voler essere devota. Non ti dico di essere devota, ma di volerlo essere. e non vergognarti degli atti comuni che si richiedono per condurci all'amore di Dio. Ammetti con franchezza che ti sforzi di meditare, che preferiresti morire che peccare di nuovo gravemente, che vuoi frequentare i sacramenti e seguire i consigli del tuo direttore, anche se non è sempre necessario farne il nome, e questo per molte ragioni. Questa franchezza nel confessare che vogliamo servire Dio e che ci siamo consacrati al suo amore con speciale affetto è molto gradita alla Divina Maestà, la quale non vuole che abbiamo vergogna di Lui e della croce. E poi respingi le molte carezze che il mondo vorrebbe farti per tirarti dalla parte opposta. Il nostro buon nome ci obbliga a continuare. I filosofi si proclamavano filosofi per poter essere lasciati vivere da filosofi. Noi ci dobbiamo presentare come persone desiderose della devozione perché la gente ci lasci vivere devotamente. E se qualcuno ti dice che si può vivere devotamente senza praticare questi consigli e questi esercizi, non dire che non è vero, ma rispondi amabilmente che la tua infermità è tale che richiede aiuti maggiori, sostegni che agli altri non sono necessari. Infine, Filotea, ti scongiuro per tutto ciò che c'è di più sacro in cielo e sulla terra, per il battesimo che hai ricevuto, per il seno che ha allattato Gesù Cristo, per il cuore caritatevole con il quale ti ha amato, per le viscere della misericordia nella quale speri. Continua a perseverare in questo felice cammino della vita devota. I nostri giorni scorrono. La morte è alle porte. San Gregorio di Nazianzo dice: «La tromba suona la ritirata. Ciascuno si prepari, perché il giudizio è vicino». La madre di San Sinforiano, al figlio che veniva condotto al martirio, gridava: «Figlio, ricordati della vita eterna, guarda al cielo, pensa a colui che vi regna». Ben presto avrà fine la breve corsa di questa vita. Tu, Filotea, direi la stessa cosa. Guarda il cielo e non lasciarlo per la terra. Guarda l'inferno e non gettarti in esso per gli attimi che fuggono. Guarda Gesù Cristo, non rinnegarlo per alcuna cosa al mondo. E quando la fatica della vita devota ti sembrerà dura, canta con San Francesco: «Tutta la pena mi è diletto per il bene che mi aspetto». Viva Gesù, al quale con il Padre e lo Spirito Santo sia onore e gloria, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.